Magia, stregoneria, paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione di Magia, stregoneria e paganesimo. La trasmissione di oggi continua un po' il discorso sullo scetticismo, ma in maniera un po' diversa. Allora, intanto vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano l'anticristo, e trasmetto dai microfoni di Radio Pagana. La trasmissione di oggi, dunque, abbiamo detto, continua il discorso sullo scetticismo, ma in maniera diversa. In effetti, quello che intendo parlare oggi, cioè quello di cui intendo parlare oggi, è il passaggio fra scetticismo, sospensione del giudizio e blocco del dialogo interno, che fanno parte del crogiolo dello stregone, e sugli effetti che ciò comporta nella pratica di chi va ad affrontare la stregoneria, di chi intende affrontare la stregoneria. Per farlo mi servo di un piccolo testo abbastanza interessante, anzi quello che fu illuminante proprio per me e che ho capito mi ha permesso nel mio percorso di stregoneria anche di capire molte cose, è il testo del viaggio a Ixland di Castaneda, che è il testo conclusivo proprio di tutto il libro di Castaneda, Viaggio a Ixland. Io ricordo che allora era pubblicato dall'Astrolabio e la mia edizione dell'Astrolabio, vediamo se riesco a recuperare la data dell'edizione, è del 1973. Per cui praticamente questo libro io credo di averlo dal 74 al 75, grosso modo, cioè circa 32 anni fa. Viaggio a Ixland è un testo fondamentale di Castaneda e che è il testo con cui Castaneda porta le persone fuori da quella che è stato, da quello che è stata la sua trappola. Cioè, vi ricordo che ci sono due trappole nella stregoneria castanediana che servono per allontanare le persone dalla stregoneria. La prima trappola è costituita essenzialmente dalle droghe. Le droghe, d'altura, mescalina, funghi, peyote, servono per allontanare le persone, cioè servono per allontanare dalla stregoneria tutte quelle persone che cercano una via semplice, una via facile, una via di potere che, pensandosi creata l'immagine e somiglianza di un dio, basta prendere la droga per riuscire ad avere visioni. Avere le visioni in Castaneda significa essere degli idioti, tanto per chiarire immediatamente la cosa. La seconda trappola che Castaneda ha costruito proprio per evitare le idiozie è alla fine del suo percorso e si chiama tensigrità. Praticamente, visto che le persone non sono riuscite a ottenere niente, tanto vale che vadino in palestra e facciano, praticano una specialità ginnica, una specialità pratica, diciamo così, di esercizio fisico, e questo li permette loro di stare bene. Sono due trappole, una all'inizio del percorso di Castaneda e una alla fine, che hanno lo scopo di allontanare tutte le persone che si avvicinano alla stregoneria, non trovano niente, e piuttosto che il niente vadano in palestra, oppure piuttosto che facciano danno a chi pratica stregoneria, meglio che si disperdino come uova di storione che vengono disperse per nutrire la natura all'interno di illusioni che possono essere quelle del dio padrone, possono essere quelle della droga, possono essere quella dell'onnipotenza, della politica o di tante altre cose che portano alla distruzione della vita di moltissime persone. Al di là delle idee che possiamo farci, queste sono le due trappole di Castaneda. C'è un'altra cosa, ci sono varie cose in Castaneda, delle quali un po' alla volta, ne ho già parlato in anni precedenti, e anche questo discorso del viaggio a Ixlan in realtà ne ho già parlato. E il viaggio a Ixlan in pratica serve per far capire alle persone che la realtà del mondo non è statica, non è una verità imposta, non è la verità di Ratzinger che ritiene naturale, che ritiene naturale imporre sulle persone. Il mondo ha una realtà oggettiva in sé, ma viene percepito dalle persone in svariate sfaccettature, in svariate funzioni. E non sempre ciò che noi vediamo riesce a penetrare la forma in sé, la descrizione del mondo in sé stesso, ma è sempre una nostra interpretazione. Prendo spunto da una notizia di oggi, che qualcuno può anche verificarsi se vuole, appare una forma di donna su Marte, no? Cioè, sono arrivate alcune immagini da Marte e sembra che ci sia una forma di donna. In realtà la nostra mente vede ciò che vuole vedere, nel senso che sugli oggetti del mondo che noi percepiamo tendiamo sempre a proiettare ciò che è il nostro conosciuto, ciò che sono le nostre aspettative. Però quando poi noi le andiamo a verificare, quelle aspettative, e impegniamo le nostre emozioni, impegniamo le nostre esperienze, impegniamo la nostra azione, quelle aspettative si rivelano per cose diverse da quelle che noi credevamo, ed è la distruzione della fede ed è la distruzione della credenza che viene operata nel cristianesimo. Ora, la persona che inizia un percorso di stregoneria normalmente inizia ad affrontare tutta una serie di condizioni e contraddizioni della propria esistenza, e nel farlo mette in gioco se stessa, mette in gioco essenzialmente due cose. Prima di tutto la sua azione, cioè nel senso che lo stregone è colui che opera comunque, e la seconda cosa che mette in discussione sono le sue emozioni in relazione al mondo. Ma mettere in discussione le proprie emozioni in relazione al mondo significa percepire il mondo mediante le proprie emozioni, significa illuderci, significa sbagliare, significa affrontare tante cose che credevamo, e in quel credevamo, in quell'affrontare, modificare noi stessi, plasmando noi stessi e trasformando noi stessi nel mondo. Chi pratica stregoneria parte sempre da ciò che lui crede, parte sempre dalla lettura del mondo per ciò che lui crede che quella lettura del mondo sia, e la verifica, la affronta in maniera diversa. Ora, quando io apro livelli di percezione che sono profonde, che sono nella mia parte interna del cervello, e questa percezione del mondo profonda la misuro con ciò che io credevo prima, io ho due visioni del mondo diverse. Ma quando io apro alla mia percezione profonda, non leggo più il mondo per ciò che io credevo che il mondo fosse. L'inganno che il mondo mi presentava non mi è palese, nel senso che io sono un Superman che capisco che lui mi sta imbrogliando, ma entra nelle mie emozioni, mi articola, mi modula, fa in modo che io abbia tutta una serie di sensazioni che emergono e che mi disturbano un po' alla volta. Ecco, Castaneda, che è un ottimo scrittore, non scrive becero come scrivo io scrivo un po' come il contadino che butta la terra, per cui la mia scrittura manifesta dei pensieri, ma non è una scrittura culturalmente dotta. Castaneda invece è un buon scrittore, piuttosto fine, e rende molto bene la situazione dello stregone che inizia il suo percorso. E nell'iniziare il proprio percorso, lo stregone si accorge che sta vivendo una vita di combattimento, una vita di sfide, una vita di confronti, e in fondo ciò che lui desidera, cioè il suo desiderio, è quello di tornare all'ignoranza precedente, cioè a quello che era prima di diventare uno stregone. In fondo, capire che il mondo ti sta imbrogliando, ti sta truffando, è una fatica, è una grande fatica. e si vorrebbe un po' tornare nell'utero, tornare indietro, ma indietro non ci si torna. E in questa storia vedremo come non si torna più a Ixtlan. Ed è Ixtlan è un po' il modello a cui Don Gennaro in questa storia vorrebbe ritornare nell'utero, vorrebbe ritornare in quell'ignoranza, ma la stregoneria gli ha fatto una trappola, lo ha costretto alla conoscenza, lo ha costretto alla consapevolezza e adesso non può più tornare indietro, può solo andare avanti. E in questo viaggio a Ixtlan, in realtà Don Gennaro vorrebbe non aver più la percezione del mondo, vorrebbe, non vorrebbe più cogliere le cose in un'essenza, diciamo così, più reale di quella che percepiva prima, però non può più tornare indietro, può solo andare avanti. Ed è questa la consapevolezza dello stregone che apre la propria percezione profonda. Per cui proviamo un po' a leggerci Castaneda in viaggio a Ixtlan. Cosa ci racconta Don Gennaro? Lo supplicai di raccontare, dice Castaneda. Don Gennaro si alzò in piedi, si stirò le braccia e la schiena e le sue ossa scricchiolarono. Poi si rimise a sedere e cominciò. Ero giovane quando ho affrontato per la prima volta il mio alleato, disse alla fine. Ricordo che era questo nel pomeriggio, che era presto nel pomeriggio. Ero nei campi dall'alba e stavo tornando a casa. A un tratto l'alleato uscì da dietro un cespuglio, mi sbarrò la strada, mi era stato ad aspettare e mi invitava a lottare con lui. E in questa faccio una pausa dicendo che in questa lotta di Don Gennaro con l'alleato è rappresentata lo sforamento che fa lo stregone della propria barriera del GH, cioè quella barriera che separa la sua coscienza dalla parte profonda della percezione, e spezzando quella barriera in realtà la percezione, la parte profonda della percezione del mondo può affluire alla coscienza con tutte le contraddizioni che ciò comporta. Ebbene, Castaneda dipinge, descrive questa rottura della percezione del mondo come una guerra con l'alleato, cioè l'alleato, questo spirito che seguiva Don Gennaro, cioè che aiutava Don Gennaro nella sua strada, in realtà lo sfida a un duello, però in realtà è una lotta che avviene dentro a Don Gennaro e avviene all'interno della sua percezione, all'interno della sua capacità di relazionarsi con il mondo. Continuo la lettura. A un tratto l'alleato uscì da dietro un cespuglio e mi sbarrò la strada. Mi era stato ad aspettare e mi invitava a lottare con lui. Mi preparai a voltargli le spalle per andarmene, ma mi venne in mente che ero abbastanza forte per affrontarlo. Però avevo paura. Un brivido mi corse per la spina dorsale e il collo mi diventò rigido come un pezzo di legno. A proposito, questo è sempre il segno che sei pronto, voglio dire, quando ti si indurisce il collo. Si sbottonò la camicia e mi mostrò la schiena. Irrigidì i muscoli del collo, del dorso e delle braccia. Notai la sua superba muscolatura. Era come se il ricordo dell'incontro avesse risvegliato tutti i muscoli del suo torso. In una simile situazione, continuò, devi sempre chiudere la bocca. Si rivolse a Don Juan e disse, non è così? Sì, rispose calmo Don Juan. La scossa dello scontro con l'alleato è così forte che ci si potrebbe staccare la lingua con un morso e farsi saltare i denti. Il corpo deve essere diritto e ben saldo, i piedi devono afferrare il terreno. Don Gennaro si alzò in piedi e mi mostrò la posizione giusta, il corpo leggermente flesso alle ginocchia e le mani penzoloni ai fianchi con le dita appena ripiegate. Sembrava rilassato e tuttavia ben saldo sul terreno. Rimase in quella posizione per un istante e quando pensai che stesse per mettersi a sedere guizzò improvvisamente in avanti con un salto superbo, come se avesse avuto delle molle attaccate ai talloni. Il suo movimento fu così improvviso che ricaddi sulla schiena, ma mentre cadevo ebbi la chiara impressione che Don Gennaro avesse afferrato un uomo o qualcosa con la forma di un uomo. Mi ritirai su a sedere. Don Gennaro conservava ancora una tremenda tensione in tutto il corpo. Poi rilassò bruscamente i muscoli e si mise seduto al suo posto. «Carlos, ha appena visto il tuo alleato, proprio ora», osservò Don Juan, in tono indifferente, ma è ancora debole, ed è caduto. «Davvero?» mi disse Don Gennaro con aria ingenua, dilatando le narici. Don Juan lo assicurò che l'avevo visto. Don Gennaro balzò ancora in avanti, con una tale forza che io caddi sul fianco. Avevo eseguito il suo salto così rapidamente che non riuscivo davvero a capire come avesse fatto a balzare in piedi a quel modo da seduto per proiettarsi in avanti. Scoppiarono tutti e due a ridere, rumorosamente, e quindi Don Gennaro cambiò la sua risata in un ululato, indistinguibile da quello di un coyote. «Non pensare che per affrontare il tuo alleato dovrai balzare bene come Gennaro», mi disse Don Juan, in tono di avvertimento. «Gennaro salta così bene perché ha il suo alleato che lo aiuta. Tutto quello che devi fare è restare ben saldo sul terreno per sostenere l'urto. Devi stare in piedi, proprio nella posizione in cui era Gennaro prima di saltare. Poi devi balzare in avanti e afferrare l'alleato. Prima deve baciare il suo medaglione», interloquì Don Gennaro. Don Juan, con finta severità, disse che non avevo medaglioni. «E i suoi taccuini?» insiste Don Gennaro. «Deve fare qualcosa dei suoi taccuini. Li deve posare da qualche parte prima di saltare, altrimenti potrebbe usarli per picchiare l'alleato». «Accidenti!» esclamò Don Juan, in tono di sorpresa apparentemente genuino. «Non ci avevo mai pensato. Scommetto che sarebbe la prima volta che un alleato è buttato a terra con un taccuino». Quando le risate di Don Juan e l'ululato da coyote di Don Gennaro si placarono, eravamo tutti di ottimo umore. «Che è successo? Quanto avete afferrato il vostro alleato, Don Gennaro?» chiesi. «È stata una scossa molto forte», disse Don Gennaro. Dopo un momento di esitazione, sembrava che avesse esitato per dare ordine ai suoi pensieri. «Non avevo mai immaginato che sarebbe stata una cosa simile», proseguì. «È stato qualcosa che non riesco a dire. Dopo che l'ho afferrato, abbiamo incominciato a girare. L'alleato mi ha fatto roteare, ma io non l'ho lasciato andare. Abbiamo girato per l'aria con una tale velocità e forza che non riuscivo più a vedere niente. Tutto era offuscato. Abbiamo continuato a girare ancora. A un tratto ho sentito che ero di nuovo coi piedi per terra. Mi sono guardato. L'alleato non mi aveva ucciso. Ero tutto d'un pezzo. Ero me stesso. Allora ho saputo che ero riuscito finalmente ad avere un alleato. Mi sono messo a saltare per la felicità. Che sensazione era quella! Poi ho guardato in giro per sapere dov'ero. I dintorni mi erano sconosciuti. Pensai che l'alleato mi avesse trasportato per aria e lasciato cadere molto lontano da dove avevamo incominciato a girare. Mi orientai, pensai che la mia casa dovesse essere ad est, perciò mi avviai in quella direzione. Ero ancora presto. L'incontro con l'alleato non era stato troppo lungo. Quasi subito trovai un sentiero e vidi un gruppo di uomini e donne venire verso di me. Erano indiani. Pensai che fossero indiani Mazatec. Mi circondarono e mi chiesero dove andavo. «Torno a casa, a Ixtlan», risposi. «Ti sei perduto?» chiese uno. «Sì», risposi. «Perché?» «Perché Ixtlan non è da quella parte, è nella direzione opposta. Ci andiamo anche noi», disse un altro. «Vieni con noi», dissero tutti. «Abbiamo del cibo». Don Gennaro si interruppe e mi guardò come se aspettasse una mia domanda. «E allora che è successo?» chiesi. «Siete andato con loro?» «No, non ci sono andato», rispose. «Perché non erano reali. L'ho saputo nell'istante in cui mi sono venuto incontro. Nella loro voce, nel loro atteggiamento amichevole, c'era qualcosa che li tradiva, specialmente quando mi hanno offerto di andare con loro. Perciò sono fuggito. Mi hanno chiamato e supplicato di tornare. Le loro invocazioni diventavano ossessionanti, ma continuai a fuggire». «Chi erano?» chiesi. «Gente», rispose seccamente Don Gennaro, «tranne che non erano reali. erano come apparizioni, spiegò Don Juan, come fantasmi. Dopo aver camminato per un po', riprese Don Gennaro, acquistai più fiducia. Sapevo che Ixtlan era nella mia direzione e quindi vidi due uomini venire verso di me per il sentiero. Anche loro sembravano indiani Mazatec. Avevano un asino carico di legna da ardere. Mentre mi passarono accanto, borbottarono «Buon pomeriggio!» «Buon pomeriggio!» risposi, continuando a camminare. Non mi fecero caso e se ne andarono per la loro strada. Rallentai il passo e mi girai casualmente a guardarli. Si allontanavano senza curarsi di me. Sembravano reali. Li rincorsi urlando «Aspettate, aspettate!» Trattennero l'asino e si fermarono ai due lati dell'animale come per proteggere il carico. «Mi sono perduto in queste montagne», dissi loro. «Da che parte è Ixtland?» Indicarono nella loro direzione. «Sei molto distante», disse uno di loro, «e dall'altra parte di queste montagne. Ci vorranno 4 o 5 giorni per arrivarci». Poi si voltarono e ripresero a camminare. Sentii che erano indiani veri e li pregai di lasciarmi andare con loro. Camminammo insieme per un po'. E quindi uno di loro prese il fagotto del cibo e me ne offrì. Rimasi impietrito. Nel modo in cui avevano offerto il cibo c'era qualcosa di terribilmente strano. Il mio corpo si era spaventato, perciò balzai indietro e incominciai a fuggire. I due mi dissero che se non andavo con loro sarei morto sulle montagne e cercarono di esortarmi a seguirli. Anche le loro suppliche erano molto assillanti, ma fuggì con tutte le mie forze. Continuai a camminare. Sapevo di essere nella direzione giusta per Ixtland e che quei fantasmi cercavano di attirarmi fuori dalla mia strada. Ne incontrai 8. Dovevano aver saputo della mia determinazione, che la mia determinazione era incrollabile. Restavano sul fianco della strada e mi guardavano con occhi imploranti. Molti di loro non dicevano una parola. Le loro donne invece erano più audaci e mi supplicavano. Alcuni mostravano anche del cibo e altre mercanzie che presumibilmente avrebbero dovuto vendere come innocui mercanti sul margine della strada. Non mi fermai e non li guardai. Nel tardo pomeriggio arrivai a una valle che mi sembrò di riconoscere. Aveva qualcosa di familiare. Poi pensai di esserci già stato. Ma se era davvero così, era a sud di Ixtland. Incominciai a cercare dei segni per orientarmi e correggere la mia direzione quando vidi un ragazzetto indiano che pascolava le capre. Aveva forse 7 anni ed era vestito come me alla sua età. Anzi, mi ricordava me stesso quando pascolavo le 2 capre di mio padre. Lo osservai un po'. Il ragazzetto parlava da solo, proprio come facevo io. Poi parlò alle capre. Da quel che sapevo sulle capre, capivo che era veramente bravo. Era preciso e attento. Non viziava le sue capre, ma non era nemmeno crudele. Decisi di chiamarlo. Quando gli parlai a voce alta, balzò in piedi. Scappò su un ciglione e mi guardò da dietro alle rocce. Sembrava pronto a fuggire disperatamente. Mi piacque. Sembrava spaventato e tuttavia trovava ancora il tempo di radunare le sue capre lontano dalla mia vista. Gli parlai a lungo. Dissi che mi ero perduto e non sapevo la strada per Ixtland. Gli chiesi il nome della località e rispose che quella era quella che pensavo. Questo mi fece molto felice. Capii che non ero più perduto e meditai sulla forza che doveva aver avuto il mio alleato per trasportare tutto il mio corpo così lontano in meno di un batter d'occhio. Ringraziai il ragazzetto e incominciai ad allontanarmi. Il ragazzo uscì dal suo nascondiglio e radunò le capre in un sentiero quasi invisibile. Il sentiero sembrava condurre giù nella valle. Chiamai il ragazzo che non fuggì. Mi avviai verso di lui, ma quando gli arrivai molto vicino saltò nei cespugli. Lo elogiai per la sua cautela e incominciai a interrogarlo. «Dove porta questo sentiero?» chiesi. «Giù», rispose. «Dove vivi?» «Laggiù. Ci sono molte case? No, solo una. Dove sono le altre case? Il ragazzo indicò l'altro lato della valle, con indifferenza, come fanno i ragazzi della sua età. Poi si incamminò giù per il sentiero con le capre. Aspetta, gli dissi. Sono molto stanco e ho fame. Portami dai tuoi. Non ho nessuno, rispose, e le sue parole mi fecero sobbalzare. Non so perché, ma la sua voce mi fece esitare. Il ragazzetto, notando la mia esitazione, si fermò e mi parlò. In casa mia non c'è nessuno, disse. Mio zio è andata via e sua moglie nei campi. C'è molto cibo, moltissimo. Vieni con me. Mi sentii quasi triste. Anche il ragazzetto era un fantasma. Il tono della voce e la sua premura l'avevano tradito. I fantasmi erano là, intorno a me, per prendermi. Ma io non avevo paura. Ero ancora intorpidito dall'incontro con l'alleato. Volevo arrabbiarmi con l'alleato e coi fantasmi, ma non so come mai non mi riuscì di andare in collera. Come al solito, perciò rinunciai. Allora volli sentirmi triste perché il ragazzetto mi era piaciuto, ma non ci riuscì, perciò rinunciai anche a quello. Improvvisamente mi resi conto che avevo un alleato e i fantasmi non potevano farmi nulla. Seguì il ragazzetto giù per il sentiero. Altri fantasmi stavano in agguato e cercarono di farmi cadere nei precipizi, ma la mia volontà era più forte di loro. Dovevano averlo sentito, perché smisero di molestarmi. Dopo un po' si limitarono a piazzarsi sul mio sentiero. Di quando in quando qualcuno di loro balzava verso di me, ma lo fermai con la mia volontà, e allora smisero completamente di infastidirmi. Don Gennaro rimase a lungo in silenzio. Don Juan mi guardò. Che cosa è successo poi, Don Gennaro? Chiesi. Ho continuato a camminare, dichiarò. Sembrava che avesse terminato la sua storia e non ci fosse nulla da aggiungere. Gli chiesi perché il fatto che gli offrissero del cibo gli aveva fatto capire che si trattava di fantasmi. Non rispose. Lo interrogai ulteriormente chiedendo se era costume degli indiani Mazatec negare di avere cibo o interessasse pesantemente di questioni di cibo. Disse che l'aveva capito dal tono delle voci, dalla loro premura nell'attirarlo e dal modo in cui i fantasmi parlavano del cibo, e che lo sapeva perché il suo alleato lo aiutava. Affermò che da solo non avrebbe mai notato quella particolarità. Quei fantasmi erano alleati, Don Gennaro? Chiesi. No, erano gente. Gente? Ma se avete detto che erano fantasmi? Ho detto che non erano più reali. Dopo il mio incontro con l'alleato, nulla era più reale. Rimanemmo a lungo in silenzio. Qual è stato il risultato finale di quell'esperienza, Don Gennaro? Domandai alla fine. Risultato finale? Voglio dire, come quando siete finalmente arrivato a Ixland? Scoppiarono tutti e due a ridere contemporaneamente. Così per te? Quello sarebbe il risultato finale, osservò Don Juan. Allora diciamo così, nel viaggio di Gennaro non c'era nessun risultato finale. Non ci sarà mai nessun risultato finale. Gennaro è ancora in viaggio per Ixland. E questa storia che ci ha raccontato Castaneda nel suo terzo libro, Viaggio a Ixland, è in realtà la storia di coloro che praticano stregoneria. Quando si inizia un cammino di stregoneria, si cambia la propria percezione soggettiva che si ha nei confronti del mondo. Per cui tutto ciò che prima di iniziare il viaggio in stregoneria era reale ed era importante, adesso tutto diventa non importante, tutto diventa assolutamente irreale. Cioè gli oggetti del mondo, che sono oggettività reale, per lo stregone diventano delle irrealtà, diventano delle cose fumose, e pur tuttavia hanno una loro importanza, perché quando il ragazzetto si rivolge a Gennaro, in realtà è in grado di comunicargli attraverso le sue emozioni, ma le sue emozioni sono ingabbiate in una forma che non permette la loro liberazione, Ed è questo che cerca di prendere Don Gennaro. In stregoneria esistono due persone che si attraggono, cioè due forme di persone che si attraggono, e sono le persone vuote e gli stregoni. Gli stregoni sono sempre mossi da compassione e da passione rispetto anche alle persone vuote, alle persone che hanno distrutto e abbattuto la loro esistenza. E ne sono attratti perché in fondo in quelle persone vedono se stesse, ciò che sarebbe stato di loro se loro non avessero iniziato quel cammino. E sono questi in realtà i fantasmi della nostra esistenza. Sono tutte quelle persone che noi abbiamo attorno e che non hanno passione di vita, che non sono intruppate in quelli che sono i problemi sociali, i problemi emotivi, i problemi economici, i problemi della vita collettiva, non sono partecipi a quelle che sono le pulsioni e le tensioni del mondo, ma sono dei soggetti che sono separati dal mondo, sono staccati dal mondo e che spesso agiscono nei confronti del mondo tentando di rapinarlo, tentando di bloccarlo, tentando anche di dargli da mangiare, cioè di offrirgli del cibo. Questa azione che fanno questi fantasmi, questa gente nei confronti di Don Gennaro, è quella di offrirgli del cibo, cioè è quella di mettersi al servizio di Gennaro. Ma nel momento stesso che si mettono al servizio di Gennaro, rubano a Gennaro parte della loro vita. In realtà è Gennaro che diventa un servo loro. E questa dicotomia, cioè questa deformazione che c'è fra persona vuota e stregone, lo stregone che si mette al servizio della società, ma le singole persone che tentano di rapinare lo stregone, di usarlo per i fatti loro, è la contraddizione che viene vissuta sempre all'interno della società. Quando una persona rompe la barriera del GH, la barriera che separa la propria coscienza dalla percezione interna, dalla percezione profonda, dalla propria percezione antica e dalla propria elaborazione antica, cosa fa? Scopre il nuovo nel mondo, scopre nuove forme, scopre nuovi meccanismi, scopre una lettura diversa del mondo in cui vive. Cioè la sua pratica di scetticismo, come nelle trasmissioni che abbiamo appena fatto, in pratica le porta a vedere una forma mondo diversa. La forma mondo diversa non si può imporre alle altre persone, cioè non posso dire alle persone che vedono questa forma mondo nella, come noi la vediamo nella realtà quotidiana, dire voi dovete vedere la forma del mondo come la vedo io. Uno stregone questo non lo farà mai. Infatti, perché noi neghiamo che il pazzo di Nazareth, Gesù di Nazareth, sia mai stato un soggetto magico? Perché non potrebbe mai dire alle persone in verità vi dico queste idiozie. Cioè nessun stregone direbbe mai alle persone in verità vi dico. Perché nessun stregone porta la verità delle persone. Così la percezione che ha lo stregone del diverso, della percezione diversa del mondo in cui vive, non potrà mai calarla come verità alle altre persone. Ma le altre persone però immediatamente diventano dei fantasmi nei suoi confronti, perché non hanno la stessa percezione della realtà che ha uno stregone. Allora a quel punto cosa gli resta allo stregone se non trasferire nella realtà dei suoi fantasmi ciò che è la percezione che lui ha avuto, ma non come verità oggettiva o descrizione del mondo che lo stregone ha avuto, ma come critica alla realtà oggettiva dei fantasmi stesso, cioè come critica della gente. Pertanto, quando vi dico che nello scetticismo la critica è fondamentale, è perché uno stregone non può fare a meno di vivere se non attraverso la critica della realtà esistente. Per questo Castaneda e Pirrone furono due grandi stregoni, perché misero in discussione ogni realtà esistente, proprio perché la realtà esistente era fatta da fantasmi. Fantasmi che gli offrivano il cibo, cioè che gli offrivano la forma del mondo in cui era, la verità del mondo, ma una verità che per loro, nella loro capacità di percezione del mondo, rappresentava un elemento illusorio, un elemento fantastico. Questa è la differenza che c'è fra lo stregone e la persona normale, cioè la gente normale. La gente normale per uno stregone sono dei fantasmi. Fantasmi che hanno un solo obiettivo, cioè rapinare lo stregone mettendo lo stregone al proprio servizio. E allora lo stregone cosa fa? Deve scegliere. Deve scegliere fra ciò che è economicamente utile nell'agire nel mondo. Ma l'agire dello stregone nel mondo può avvenire soltanto attraverso la critica, perché la critica non è altro che il ponte che congiunge la percezione del mondo che ha lo stregone dalla percezione, dalla descrizione del mondo che ne ha la gente comune. E lo stregone non può altro che confrontarsi col mondo della gente comune attraverso la critica. Perché se da un lato non può imporre la verità della propria percezione del mondo alla gente comune, dall'altro lato non può nemmeno accettare che la verità del mondo della gente comune si imponga alla sua percezione. Pertanto uno stregone non potrà far altro che confrontarsi con la gente comune, quel mondo in cui vive la propria società, la propria normalità, se non attraverso la critica. La critica è la demolizione di ogni presente in funzione di qualcosa diverso, qualcosa che superi il presente, che trascenda, che vada oltre il presente, è la modalità con cui lo stregone si può rapportare nella società in cui viviamo. E questo è il senso del viaggio a Ixlan di Castaneda. Castaneda ci sta raccontando come gli stregoni possono vedere la gente comune soltanto attraverso una forma fantastica, una forma di fantasmi che cercano di imporci, che tendono di imporsi alla percezione dello stregone. Per contro, lo stregone può reagire nei confronti dei fantasmi soltanto attraverso la critica. La risultante di tutta questa operazione è la modificazione della realtà oggettiva, della descrizione della realtà oggettiva che ne ha la gente comune, che ne ha la società. Ogni società che vive, che passa attraverso la presenza di uno stregone, non può più essere la società di prima, perché si deve misurare attraverso nuove condizioni e nuove contraddizioni. Lo stregone critica e demolisce il presente, perché la demolizione del presente è motivo per cui nasca il futuro, si fonda il futuro, che può essere una grande demolizione o una piccola demolizione, questo è irrilevante, questo dipende dai progetti dello stregone e dalla capacità della società di riaffermare se stessa e la propria descrizione sopra le persone. Questo è il senso del viaggio a Ixland. Quando noi faremo quel combattimento con il nostro alleato, non faremo altro che rompere la nostra barriera della percezione. E dal momento che in natura nessuno ritorna più nell'utero, nessuno ritorna più nella vagina della madre, così nella storia di Ixlan, nella storia di Castaneda, non c'è più ritorno a Ixlan, non c'è più ritorno alla descrizione del mondo come noi lo pensavamo, ma una volta che abbiamo liberato la nostra percezione profonda o parte di essa, il mondo non è più lo stesso. Noi tenteremo di ritornare dove eravamo prima, ma non possiamo più farlo. E questa possiamo soltanto andare avanti. Cioè, questa è la condanna, in realtà questa è la condanna o il premio, se volete, per lo stregone. Possiamo solo andare avanti. Non è più possibile tornare indietro. Non è più possibile tornare a Ixlan. La percezione si può ampliare, si può modificare estendendola. Non si può uccidere la nostra percezione per trasformarci in prigionieri di una verità che uccide la nostra capacità di percezione del mondo. Ratzinger vorrebbe imporre la verità. Lo stregone impone la propria capacità di percepire il mondo e questa è la sua verità che è diversa da ogni altra verità. E quando uno stregone dice questa è la mia verità, questo è quello che io ho raggiunto e mi confronto con te mediante la critica, mediante ciò che io ho percepito, non c'è può più esistere un assolutismo, può esistere solo quel relativismo dove la nostra capacità diversa di percepire il mondo ci impongono le nostre diversità, le nostre diverse scelte e le diverse scelte di ogni individuo all'interno della società civile costruisce la ricchezza della società stessa e il divenire nell'infinito del singolo individuo che fa della critica, che fa dell'uso della propria capacità profonda di percepire il mondo uno dei motivi con cui relazionarsi con il mondo. Questa è la stregoneria ed è un modo diverso da chi pensa che esista una verità assoluta, una verità naturale da imporre sulle persone. Bene, io oggi vi ho fatto questo viaggio a Ixlan di Castaneda, l'avevo già fatto in altre trasmissioni radiofoniche, però è un discorso che vale sempre la pena di continuare e di riprendere ogni volta che è necessario, per parlare della soggettività con la quale noi affrontiamo il mondo e specialmente per sottolineare il fatto che non esiste mai un ritorno all'utero. Dopo che noi abbiamo fatto un'azione non siamo più quelli di prima, non siamo più quelli che prima non avevano fatto quell'azione. Fatta quell'azione noi siamo diversi e possiamo solo andare avanti. Bene. Io vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo, e vi do appuntamento per la prossima trasmissione su Radio Pagana. In internet, vi ricordo ancora, trovate tutto quello che noi abbiamo detto, tutto quello che noi abbiamo fatto e scritto. Ciao a tutti e a risentirci alla prossima trasmissione.